Anna Scanner torna all'approfondimento, peraltro con la sigla più bella dell'intero palinsesto. Caro Giulio Dini, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Tommaso, evidentemente non siete messi benissimo.
Allora, ma io però... te la invidio, penso.
No, questo...
Non lo so perché, è azzeccata, adeguata.
Io lo so perché.
È come se attivasse la concentrazione perché andiamo ad approfondire un argomento un po' meno gettonato, o almeno spesso e volentieri raccontato forse in modo un po' superficiale, anche da quella che è la mia categoria, perché oggi parliamo di agenti sportivi.
Sì, abbiamo pensato che fosse opportuno dare a chi ci ascolta uno spaccato di questa professione, al di là del lavoro che stiamo facendo su TMV Radio grazie alla collaborazione dell'Ajax, l'Associazione Italiana Agenti Calciatori e Allenatori, e che ci vede, diciamo, online una volta ogni due settimane, il martedì alle 16:30, e poi con il direttore di tutto il mercato web Niccolò Ceccarini, che ha una finestra un altro giorno, intervista uno degli associati. Ma questo serve un po' a capire meglio questa professione, perché non solo presso l'opinione pubblica, questo è il lavoro che possiamo fare noi, ma anche presso le istituzioni, direi che recentemente è demonizzata. E si cerca davvero di fare di ogni erba un fascio, è particolarmente sbagliato perché non si tiene mai conto del lavoro dei più, no? Quando si pensa a un calciatore, si pensa a un calciatore di Serie A, magari famoso, non si pensa a uno che fa l'eccellenza o fa la D, che magari si allena quattro volte a settimana e non può accettare un lavoro più particolarmente impegnativo, perché comunque la sua passione gli impone di continuare ancora a giocare, magari anche raccimolare qualche cosa. Però capito, lo spaccato è veramente, la forbice, come direbbe qualcuno, è veramente enorme, e quindi è bene in quest'ora che abbiamo a disposizione cercare di far capire che gli agenti non sono come ve li hanno dipinti fino adesso.
È una percezione errata,
ci sono tante brutte persone, ma io di brutte persone ne ho incontrate anche in banca, all'università, in tribunale, cioè non è che stanno solo nel calcio. È chiaro che su certi piani bisogna stare particolarmente attenti, ma in questo periodo, diciamo negli ultimi anni, il calcio si è anche molto professionalizzato. Prima, come dire, era in mano anche a gente che si era fatta da sé, insomma, e adesso si arriva comunque dovendo passare un esame, più di un esame, che tra l'altro è anche particolarmente difficile, quindi i presupposti sono completamente ribaltati.
E anche per questo la professione si è evoluta?
La professione si è evoluta sotto questo profilo, dal punto di vista della preparazione, se vogliamo, è anche eccessiva, perché comunque per superare l'esame, prima presso il CONI, ma poi magari lo diremo col nostro primo ospite, e poi presso la Federcalcio, insomma presso il CONI bisogna anche fare un approfondimento non banale di diritto.
Certo.
Così come quelle che sono le NOIF, cioè le norme organizzative interne della federazione, vengono rese oggetto di domande a risposta multipla a tranello, cioè sui quorum, sulla composizione dei collegi, tutta roba che nella pratica la gente non incontrerà mai, insomma, difficile poi debba essere anche ascoltato su un ricorso al TAR, ecco. Però questo è quello. Però l'evoluzione vera della gente che registriamo ormai da oltre un decennio è quella proprio tecnica. È tecnica perché la gente, con l'ormai celebre globalizzazione del calcio, è diventato uno scout.
Ecco.
è diventato uno scout, può diventare una figura di fiducia di qualche club, non solo, perché anche questo potrebbe far pensare, perché ha in mano il calciatore tal dei tali che il presidente tal dei tali vuole a tutti i costi, ma anche perché una società si può affidare, non avendo magari o non coprendo una determinata area del pianeta con la propria rete di scout, si affida a delle agenzie che sono pronte sul territorio, sono aggiornate, sono in grado anche di farti fare le operazioni, perché al di là dello spendi e spandi, poi il calcio dovrebbe essere anche fare patrimonio, quindi trovarli, calciatori ce n'è tanti,
scoprirli,
bravi ce n'è tanti, quindi trovarli, portarli in Italia e farli crescere e fare patrimonio. Questo dovrebbe essere diciamo l'aspetto commerciale di una società di calcio, e quindi la gente si è evoluto anche in questo senso, diciamo, al di là della disponibilità delle piattaforme per visionare i calciatori. Ora però a chi ci ascolta deve sapere, quando si propone un calciatore si propone mandando un link, no? Cioè puoi mandare il link di Transfermarkt, perché non è spesso è corretto, perlomeno i dati che sono la data di nascita, l'altezza, anche il ruolo prevalentemente giocato, ma poi il direttore, la propria area scouting vanno a vedere il giocatore sulle piattaforme diciamo disponibili, perché hai la possibilità di vedere quasi tutto.
Senti, ma che vuol dire fare intermediazione?
L'intermediazione è l'altra attività della gente, un'attività della gente che non possono fare gli avvocati, per esempio. Significa mettere in relazione due parti per il trasferimento di un calciatore che non è il proprio assistito.
Ok, quindi in quel caso
facciamo l'esempio,
è una figura terza in mezzo a due società.
Certo, l'intermediazione è, direi, una parte davvero cospicua dell'attività degli agenti di un certo livello. Perché sto parlando essenzialmente di Serie A, principalmente di Serie A. Certo livello, perché hai la possibilità di avere il credito di qualche agente collega all'estero che ha interesse a promuovere un proprio calciatore, magari non ha rapporti
con la società,
non ha mai parlato, non ha cercato, magari si anticipano anche i tempi, no? Si propone, ma l'hai visto questo calciatore qui? No, non ce l'ho, fammi vedere se è nel nostro database. Non ce l'ho il database, vai, mandami il link perché lo vuoi vedere. Poi ci sono, diciamo, dei mostri sacri che conoscono tutti i calciatori che ci sono in giro, non sto scherzando.
Ora ma questo sia tra i procuratori, no, che tra i dirigenti,
no, tra gli scout,
tra gli scout.
Sì. Cioè, il nome non lo faccio, ma magari lo avremo,
viventi.
Magari l'avremo ospite, è incredibile. Gli puoi chiedere a qualsiasi giocatore, ti dice cosa sta facendo e anche il suo parere, che spesso e volentieri non ammette repliche. Ma è bella, è interessante questa parte. L'intermediazione è proprio questa: andare anche a cercare il calciatore. Cosa serve all'Atalanta, cosa serve al Bologna, ci manca un esterno sinistro basso, che cosa cerchi? Ma lo vorrei comunitario, lo vorrei giovane, lo vorrei pagare il giusto. È bellino così.
In questo momento secondo me c'è un sacco di ascoltatori che sono lì a pensare come si comportano o su Football Manager o su Scudetto, che sono poi quei videogame che un po' ricostruiscono,
vengono dalla realtà.
Sì.
Quindi l'intermediazione è questo, è proporre. Per questo dico che la figura dell'agente è diventata fondamentale, perché comunque un direttore,
certo,
deve stare molto con la testa anche alla stagione, al rapporto,
certo,
con i giocatori, guardare lo spogliatoio,
sta dietro
all'allenatore, E poi deve fare mercato. Mercato si deve affidare ovviamente a delle dei collaboratori, però non è che puoi coprire l'orbe terrarum, capito? E quindi questo fa sì che la gente possa diventare davvero importante. Però di questo i media non dicono mai. No, si dice solamente le commissioni che sono volate per l'operazione da 100 milioni di, ma ce n'è una, e non va bene, non vanno bene quelle commissioni. Però non è che sono tutti gli agenti così.
Certo, ma nell'intermediazione ci sono, per tua esperienza, anche hai visto abusi, difficoltà, situazioni un po', un po' così?
Allora, è una battaglia.
È una giungla
perché può capitare che l'agente di un calciatore non dia un mandato, ma ne dia più di uno. Può capitare che un calciatore non assistito da un agente dia più di un mandato. Può capitare che ci siano agenti che nominano calciatori con i quali non hanno mai parlato, né con loro né con il loro agente, quindi si portino avanti col lavoro. E se trovano qualche direttore che a loro dà credito, c'è caso che riescano anche a fare l'operazione. Ci sono anche, come dire, delle intermediazioni all'interno dello stesso campionato, io trovo terribilmente buffe. Insomma, una squadra italiana, un'altra italiana con un calciatore assistito da un agente italiano, a volte
si domanda perché ci si domanda così tante figure.
No, tante figure. Si vede a volte, sai, per vendere una casa hai bisogno anche di quello che conosce il compratore, ci parla, prende la parte giusta, per cui può anche essere questo. Starci. Però sicuramente sono cose che si ripetono, e non si ripetono a livello italiano, ma si ripetono a livello globale. Ci sono paesi con i quali è estremamente difficile trattare, paesi dove invece c'è magari c'è un pochino apertura. Più fair play, più che apertura direi fair play, e gli agenti però comunque per caratteristica di lavoro si somigliano, ecco. È fare il direttore, trovarsi dall'altra parte a doversi districare tra tutti questi casini è micidiale, perché c'è caso che mi chiamino e mi dicono: ma Loreto, sì, però me l'ha già proposto lui. Ce l'hai il mandato di Loreto? No, non ce l'ho. Allora mi dispiace, se parla di Loreto se c'è il mandato. È un lavorone.
E in tutto ciò facevi riferimento alle maxi operazioni che magari citano i media, no? Le maxi mega commissioni, e ovviamente è un po' la punta dell'iceberg, anche perché si parla del calcio spesso in difficoltà sotto il profilo economico per l'acquisto magari di calciatori sul mercato, ma poi per pagare agenti e procuratori ci sono questi soldi. Le società sono regolari nei pagamenti?
No, i soldi, allora, i soldi ci sono prevalentemente in Serie A e in Serie B. Ma via via che si scende, certo, è un problema. Ma soprattutto non, la figura dell'agente, un agente che è stata sempre contemplata, regolamentata, salvo la deregulation del 2015, però mai fatta parte dell'ordinamento, significa che un agente non è un tesserato della Federazione Italiana Gioco Calcio, e nemmeno mai, magari ne parleremo anche dopo, interpellata per quella che è la nuova normativa, quello che si ha in mente di fare. E in tutta questa regolamentazione mai si è previsto un sistema di pagamento degli agenti, no? Per cui se una società si dimentica di pagare l'IRPEF di un calciatore anche al minimo federale in Serie C e sfora il termine, viene penalizzata, perché anche tutte le penalizzazioni che si vede adesso in Serie C, questo caos che porterà poi probabilmente al rinvio dei playoff e dei playout, nasce da questi adempimenti, no? Poi se non paghi la gente che il calciatore te l'ha portato,
nessuno dice nulla.
Magari ci hai fatto anche i soldi, E poi ti possono fare maravano, nel senso che cioè, ti tocca azionare il collegio arbitrale, insomma, sono cose antipatiche, ecco. Tant'è vero che forse c'è una, ma di questo ne parleremo dopo, cioè, per, su questo aspetto la riforma FIFA propone un cambiamento che secondo me si impone ormai da decenni, ecco.
Ma tu dovessi fare una
scala... È un grazie per ora, praticamente.
Ma tu dovessi fare una scala, chi è che paga con maggiore puntualità fino a chi paga meno? Quali categorie, secondo te, sono più puntuali?
Ma si sta parlando dei club?
Sì.
I club di Serie A pagano però non tutti sono particolarmente regolari, ecco. Questo è diciamo con la sempre maggiore regolamentazione dei rapporti si cerca di essere precisi e quindi il rispetto dei contratti per certi club è quasi la regola, ma non c'è una norma imperativa,
certo.
Non c'è una sanzione, non c'è una penalizzazione, e quindi se il credito della gente non è garantito, cioè capisci che si discute del credito della gente, anche su questo si potrebbe discutere e magari ne discuteremo anche più avanti, però se poi discuti di quello che devo avere per un lavoro che è anche di grandissimo investimento a proprie spese e poi non hai la certezza dell'incasso, dei tempi dell'incasso e a volte neanche dell'incasso,
certo.
Ci sono categorie sono cioè che sono in difficoltà in generale e quindi sono in difficoltà anche con questo, la Serie C da questo punto di vista però mi piacerebbe poi parlarne con il presidente.
Guarda, intanto abbiamo un agente, CONI e Federcalcio, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi, Luigi Grammauta. Buon pomeriggio, Luigi.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori anche.
Perdonate l'ignoranza, parto io con la domanda più scontata, ma che vuol dire agente, CONI e Federcalcio?
Allora, l'agente sportivo appunto in generale, come ha anticipato l'avvocato Giulodini, è quel soggetto che mette in relazione due parti, che poi può concludere un contratto di prestazione sportiva di un calciatore oppure un trasferimento, quindi fare appunto il ruolo di intermediario. La differenziazione, che poi sulla pratica non c'è, con i FGC nasce dal nuovo esame del 2019, che è diviso in due parti. La prima parte appunto si fa presso il CONI e poi una volta superato quello bisogna fare l'esame per diventare agente sportivo di quella federazione.
Quante prove sono, Luigi?
Allora, per il CONI abbiamo due prove, una prova scritta e una prova orale, mentre per la FGC è una singola prova scritta.
Quindi, dicevo anche per ribadirlo a Tommaso, sì. Per diventare agente dei calciatori prima fare una doppia prova generale presso il CONI e poi fare la prova presso la federazione al momento professionistica che permette diciamo che riconosce questa figura, perché quando è stata emanata la norma è una legge dello Stato, sì, è una legge di bilancio già, la legge di bilancio. Allora discipline professionistiche non erano tutti gli sport, vero? Quindi questo magari è una risposta che possiamo dare anche a chi lo vuol fare nel canottaggio, magari un domani. Che se poi la nuova riforma dello sport, che non è argomento di questa chiacchierata, poi
ci vorrebbe
individuerà tutti come lavoratori dello sport, ma anche quello sarà una cosa interessante. E quindi Luigi ha fatto questo doppio esame. Ma ti volevo chiedere, Luigi, per fare l'agente bisogna avere i canini acuminati, aguzzi, bisogna avere delle unghie lunghe, magari degli orecchi lunghi e la coda, oppure le fanno anche si può fare l'esame anche senza essere dei predatori?
Un bel zebù.
Eh?
Esatto, no, si può fare chiunque può fare l'esame avendo, diciamo, un diploma di scuola superiore. Questo è, ovviamente non aver riportato condanne, eccetera, non essere inibito, queste cose che la maggior parte, diciamo, che la popolazione ha. Poi non serve una laurea, è ovviamente consigliato avere un percorso universitario, magari giurisprudenza o anche economia, però dopo la scuola superiore a 19 anni chi volesse può tentare il doppio esame.
Bene, allora facciamo un po', perché poi sai quando si legge sul giornale all'avvocato, l'avvocato è questo guadagna, questo però per fare l'avvocato a un certo punto bisogna partire, no? Che siamo avvocato, abbiamo il titolo in mano, però poi bisogna trovarsi i clienti, aprire lo studio, trovarli, e lo stesso percorso potrebbe valere per la gente di calciatori. Che percorso è? Perché tu intervieni in questa trasmissione proprio per far capire a chi ci ascolta che la gente intanto viene dal basso, a meno che non sia figlio di un super agente, e che da questo basso, insomma, per salire la strada è parecchio lunga. Che difficoltà hai incontrato?
La strada
è, se ne hai trovate.
Sì, direi di sì, è lunga e complicata. Partendo dall'esame, che non è un esame semplice, come abbiamo già detto, dopo, anche una volta superato l'esame, è un mondo gigante, perché ovviamente ci sono dei super professionisti, delle agenzie, delle famiglie che lavorano in questo ambito da parecchi decenni, e quindi partire da soli è praticamente impossibile. Bisogna comunque sempre avere delle figure di riferimento. C'è chi decide di affidarsi a delle agenzie, di provare ad entrare nelle agenzie, appunto, di agenti sportivi, oppure anche crearsi delle sinergie, una rete di contatti che ti permetta comunque di cominciare a lavorare, di entrare in contatto con dirigenti, con le società, che poi è il fulcro di questo lavoro, perché appunto è un lavoro fatto di contatti, in cui tu puoi essere bravissimo, avere tanti calciatori anche bravi, però poi bisogna sapersi relazionare con i professionisti di questo settore, ed è veramente importante.
No, poi, perché voglio dire, all'inizio poi bisogna avere anche idea dei valori, perché la smania che ti prende quando sei agente, no? I calciatori li prenderesti tutti, sembrano tutti bravi, capito?
Sì,
Però come si dice sempre, in questa attività non è difficile, il difficile non è avere il mandato del calciatore, il difficile è poi trovargli la squadra giusta, capito? Che è veramente un lavoro. L'estate che passano i giornalisti, loro si lamentano tantissimo perché stanno dietro al calciomercato, però quella degli agenti, posso assicurare i giornalisti che è di gran lunga peggiore. Di gran lunga peggiore,
sì,
assolutamente.
Potrei rispondere, ma andiamo oltre.
Vabbè, insomma, è tutto, allora diciamo rispondiamo, tutto è relativo.
Tutto proporzionato.
Tutto è relativo. Dicevi, è importante conoscere club e dirigenti, perché poi ci sono anche le categorie, no? Ci saranno agenti che si dedicano. Ora, la normativa prevede la figura dell'agente essenzialmente per il professionismo, no? Perché il dilettante lo puoi assistere, ma per un tempo determinato, però poi anche lì dovremo vedere cosa succederà, e magari torneremo sull'argomento con la riforma del lavoro sportivo, l'introduzione del lavoro sportivo, perché poi c'è una quarta serie, la serie D, che è una serie in realtà se non professionistica, sicuramente semiprofessionistica, e in quella categoria ci sono agenti che fanno forse esclusivamente quella categoria. Va bene, ma non è che si dice delle cose che non sa nessuno, si dice cose che sanno assolutamente tutti, per cui uno già anche si deve posizionare, no? Però chi comincia a fare l'agente difficilmente lo vuol fare poi per la quarta serie.
Cioè,
però ora, te che ti sei avvicinato relativamente di recente. Però poi c'è tutto questo mare magnum dei settori giovanili,
delle famiglie, dei genitori.
Ora tiriamo una frecciata anche al nostro amico Tommaso dei siti, che contribuiscono magari.
Ma i siti non è nulla. Io rispetto al mondo dei genitori, credo che magari c'è qualche ragazzo.
Ora, magari quello che esce la primavera si legge spesso sul sito. Bisogna ci sia qualcuno accanto che gli dice: ascolta, ancora non sei calciatore, okay. bisogna frenarlo. Che cosa hai trovato in questa fauna?
È una bella fauna, sì. E ovviamente i primi contatti che un agente ha, io ho fatto l'esame l'anno scorso, per cui sono al primo anno, diciamo, di questa professione, e la prima relazione che si ha è con le famiglie. E secondo me è sbagliata un po' la percezione della figura dell'agente sportivo, perché tantissime famiglie magari a volte anche mi contattano e come prima cosa chiedono subito la squadra, cioè l'agente è colui che ti trova la squadra. Vero, però il lavoro è ben ampio, è molto più ampio di questo.
E cioè praticamente sei un centro di occupazione.
Di smistamento. Cioè,
sì.
Esatto, la prima domanda. In realtà appunto la figura della gente è molto più ampia e soprattutto tante famiglie vogliono il procuratore, la gente anche per ragazzi di 14-15 anni, quando in realtà la figura della gente servirebbe nel momento in cui il ragazzo sta per terminare la fase del settore giovanile e si approccia a un calcio dei grandi, quindi
però potendo diventare professionista a 16 anni teoricamente, ai 16, ai 15,
però è diventata quasi una moda, ecco, ormai per tanti ragazzi,
diciamo, non è un agente, comunque un consulente, una figura a cui fare riferimento e magari ti può dare una mano a parlare con la società, però bisognerebbe, ce lo dicesse Luigi, lo confermasse lui, questo è tutto un lavoro gratis, ecco. Cioè, esatto, che uno fa per un investimento magari anche su un ragazzo che non si sa se farà il calciatore poi nella vita oppure farà l'impiegato o il direttore di banca.
Sì, esatto, questa è una cosa fondamentale per chi vuole fare questa professione, è un investimento, soprattutto all'inizio è un investimento, perché si parte dal basso, appunto come detto, e si parte da giovani. Il regolamento agenti sportivi appunto prevede che un agente possa guadagnare solo se un calciatore ha almeno 18 anni, non è amico federale, è un professionista ovviamente, per cui se si prende un ragazzo che ha 15-16 anni minimo c'è un investimento di 3 anni. Minimo, ma spesso è molto anche più lungo.
E questo per spiegare a chi ci ascolta: minimo federale, quando un ragazzo è giovane, magari un ragazzo si affaccia alla Serie C, no? Se arriva alla Serie C è già qualcosa, la squadra gli propone un contratto, difficilmente a un giovane viene proposto un contratto diverso dal minimo federale, certo. L'agente sul minimo federale non ha diritto a compenso, quindi anche se il tuo assistito diventa professionista, comunque non hai diritto.
Ancora
non hai diritto, non hai diritto
però
a niente.
Però sei sulla buona strada.
Sei sulla buona strada, però io poi questi mandati durano 2 anni, poi magari come accade nella pietra miliare di questa professione, ormai anche Luigi che mi conosce bene l'ha sentito dire un miliardo di volte, Jerry Maguire, film con Tom Cruise. Ecco, che vi invito a vedere perché è la verità assoluta questa. Quindi porti su un calciatore, hai un mandato di 2 anni. Ora lui se lo sta segnando, stasera va a vedere.
No, l'ho visto. Già che ci siamo, concedimi una domanda allora, certo, che avevo qui mentre ti ascoltavo. E invece la serie, quella più recente, mi sembra sia passata a Sky, Il Grande Gioco, che un po' raccontava il dietro le quinte, no? È piaciuto?
No,
volevo capire l'attinenza.
Non so se Luigi l'ha vista. Io ho visto la prima, visto che comunque ero alla conoscenza dei fatti.
Ti sei un
la
po'
prima,
sentito,
no, la prima di Totti, quella là, perdonatemi, ma insomma, vabbè, è una cosa, sono d'accordo. Cioè, a parte l'interpretazione, ma insomma, molto spinta da una parte, secondo me, ma anche lontana dal vero. Però, sai, quando fai la serie, ti puoi permettere di raccontarla a modo tuo. Quella sugli agenti, credo di non aver letto più di 20 minuti. Insomma,
neanche io. Cioè, la prima puntata.
C'erano dei begli intrecci, poi invidie, gelosie, era anche un po' pruriginosa.
Vabbè, ma quello serve, sono ingredienti che servono in qualsiasi serie. Luigi, ma un lavoro sul pezzo, sul campo, come quella di un giovane agente, o di un agente anche di mezza età, è compatibile con una famiglia, con un partner? Perché poi va spiegato a questi partner che la domenica non è che ci si alza, si va a mangiare fuori.
Questo non vi serve, si mette le mani avanti subito.
Ma anche perché anche lo stesso Tommaso, che non fa la gente, comunque fa una vita simile.
Vita di giornalista è la peggiore di tutte, ma che, Luigi, tu sei accompagnato, avrai messo subito le mani avanti.
Sì, io sono.
Secondo me si è accompagnato prima, quindi le mani le ha dovute portare avanti.
Lo sapeva subito, da 5 anni che siamo fidanzati, lo sapeva subito. Sì, dipende appunto dal tipologia di persona che sta accanto. Chi fa questo lavoro è una persona dinamica, insomma, che non gli piace fare teoria troppo lavoro d'ufficio, non c'è molta differenza tra il weekend e la settimana. E ovviamente bisogna avere accanto una persona o che è come te o che è in grado di capire, di sostenerti. E io su questo sono molto fortunato, perché ho una persona che mi capisce e che piace anche a volte è capitato che venga anche a vedere delle partite o che si muova anche con me. Per cui
bisogna cogliere tutti gli aspetti, la possibilità di muoversi ti permette di vedere posti nuovi, magari visitare anche dei monumenti, delle mostre, mangiare qualcosa di nuovo, vedere una partita, e quando avrete un figlio ve lo porterete dietro.
Esattamente, il futuro.
Grazie Luigi, allora in bocca al lupo.
Ciao,
per
Luigi,
questa
grazie.
Avventura che promette bene, dai, un abbraccio.
A voi, buon pomeriggio, un abbraccio.
Che poi cioè, il problema di cui non si parla mai è che è l'offerta dei calciatori
è sconfinata.
Cioè, non è come per le case,
certo.
Che
quelle sono.
La domanda è tanta, l'offerta è poca. Vabbè. E con i calciatori è ribaltata. Senza poi andare a parlare dei giovani, delle quote.
Ma esiste ancora la favola del campetto, magari di periferia, dove casca l'occhio e c'è un talento che se va a cercare nelle società sportive giovanili, magari non vedi.
No, secondo me sì. Cioè, ci sono, sì, sicuramente, perché il talento è ovunque, non è detto che dove si trova sia possibile individuarlo, per cui assolutamente sì. È che poi si innescano tutta una serie di meccanismi e di pregiudizi, per cui se non hai fatto un certo numero di anni di settore giovanile di una società professionistica, oppure hai giocato nei dilettanti e ad una certa giovanissimo ti affacci anche alle categorie più importanti, e c'è chi storce il naso, capito?
Sì,
quello è inevitabile, perché poi si pensa che questa formazione, ma c'è anche chi ha preso anche delle grandissime cantonate per questo motivo, perché poi i calciatori vanno visti
in fondo,
per cui è sempre più in voga, direi, anche la prova, no? E se un calciatore non lo conosci, lo chiami, e se la società di provenienza è una società che è disposta, magari è favorevole a monetizzare da questa possibile vendita, ti danno nulla osta per poterti esibire magari qualche giorno, una settimana in un altro club. Lo fanno i club piccoli in Italia con i club più grandi.
Però è così, l'offerta penso sia sconfinata. Ma
è sconfinata, immaginati poi come abbiamo detto, la possibilità di arrivare in ogni parte del mondo, c'è un'offerta sconfinata. Poi ricordi che abbiamo anche discusso della attitudine maggiore, minore di calciatori di una certa area di adattarsi al nostro campionato,
sì,
cioè
sì.
Poi di questioni di distinguo ne possono venire all'infinito, però è chiaro che materiale c'è,
quasi,
tanto.
Quasi psicologi si diventa
anche assolutamente. Anche assolutamente, poi magari faremo anche una tappa su questo
lato. Assolutamente, diamo il benvenuto anche al presidente della IAFA, Cristian Bosco. Ben trovato, presidente. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. Un saluto all'amico Giulio Dini.
Eccomi qua. Buonasera, Cristian.
Buonasera, ringrazio sia la vostra trasmissione sia gli amici di Ajax per l'ospitalità.
Allora Cristian, senti, ma prima di andare a discutere la posizione dell'associazione Presiedi, e che è un'associazione particolarmente attiva,
l'Italian Association of Football Agents,
esatto, particolarmente attiva,
che suona meglio di IAFA,
certo.
Osservare.
L'acronimo è doveroso,
certo.
Altrimenti solo per nominarci ci vuole troppo tempo.
Allora, abbiamo pensato di fare con te questo breve viaggio all'interno del nuovo regolamento FIFA, addirittura si parla di un esame FIFA, e questo esame è un esame che è destinato, immagino, ai soggetti che non hanno conseguito un titolo nelle loro federazioni, oppure qualcosa di diverso, Cristian?
Come abbiamo in altri appuntamenti evidenziato nella vostra trasmissione, il peccato originale è sempre quel famoso Regulation of Intermediaries del 2015, perché fino al 2015, sebbene la normativa si reggesse su regolamentazioni federali, ma comunque conformi a quelli che erano gli ordinamenti nazionali, perché la cosiddetta licenza autorizzava, legittimava a compiere mediazione nel settore sport senza contravvenire ad altre norme di rango superiore. Mi riferisco all'Italia sull'intermediazione di manodopera col decreto legislativo 276 del 2003, che non era vietata in assoluto ma consentita a soggetti autorizzati e legittimati dal competente ente governativo, in quel caso dal 2001 al 2015 attraverso la Federazione Italiana Gioco Calcio, che è sì un'associazione privata, ma può in alcuni casi svolgere funzioni pubbliche, ed era questo il caso. Poi questo vigeva in tutto il mondo, quindi era una regolamentazione sicuramente migliorabile, implementabile, con qualche lacuna come tutte le regolamentazioni, ma nel 2015, quando viene cassata d'amblè su disposizione della FIFA, ma per opera delle federazioni, perché poi questa cosa non è chiara a tanti, perché bisogna essere del settore per saperlo, perché già nel 2001, attenzione, dal 2001 le licenze non venivano rilasciate dalla FIFA, bensì dalle singole federazioni nazionali nel rispetto degli ordinamenti nazionali.
Certo.
I titolari delle licenze 2001-2015 non erano licenze FIFA, addirittura la FIFA nel comunicato del 2001 inibisce l'uso dell'acronimo FIFA nei rapporti di lavoro da parte degli agenti.
Cristian, ma adesso si prospetterebbe una licenza FIFA?
Non è che si prospetterebbe, loro l'hanno inserita in questo nuovo regolamento, quindi il condizionale non c'è, purtroppo secondo questo regolamento privato, perché ricordiamo che la FIFA è una associazione di imprese regolata dal diritto svizzero, mai legittimata da enti pubblici internazionali, nel caso specifico la Commissione europea, a disciplinare gli agenti. Adesso non voglio tediare gli ascoltatori sul difetto di legittimazione, ma voglio solo ricordare, dare qualche dato, che la risoluzione del Parlamento europeo 17 giugno 2010 dice chiaramente che le federazioni e le confederazioni sportive non hanno il potere di regolamentare attività economiche, e l'attività di agente sportivo di questo si tratta, di un'attività economica che il giudice comunitario ha definito non peculiare al mondo dello sport, ma la lambisce solo perifericamente.
E quindi,
grazie a queste dovute premesse, la FIFA si risveglia da un torpore, nonostante anche la nostra associazione l'aveva più volte invitata a cambiare registro, e dice: sì, effettivamente abbiamo sbagliato tutto. Il regolamento del 2015 ha ingenerato delle criticità, noi abbiamo ascoltato. Peccato che all'epoca abbiamo lanciato grida di allarme multiple e plurime, abbiamo fatto penso un 12-13 giudizi a livello nazionale, perché chiaramente poteva essere impugnato solo il regolamento nazionale, ma non eravamo stati ascoltati. Adesso dice: effettivamente avevate ragione, io voglio regolamentare nuovamente gli agenti, all'insegna della trasparenza, della legalità, tutte belle parole. C'è un problema di fondo, è tardi,
ecco.
Perché nel contempo, a parte che quelle licenze dal 2001 al 2015 non sono state rilasciate dalla FIFA, ma dalle federazioni, sotto una copertura normativa di sistema. Punto primo. Punto secondo: chi ha autorizzato la FIFA adesso a creare una figura a cui la FIFA non è uno Stato, è un'associazione? Come fa a conferire una licenza per operare un'attività a forte connotazione economica ed incidente sul mercato economico europeo?
Che è disciplinata nel nostro caso dallo Stato italiano.
Esatto, adesso passiamo poi all'Italia, facciamo il distinguo, ok? Perché in alcuni stati è professione regolamentata, come in Italia, in Francia, ma anche la Svizzera ha tutta una normativa dell'Ufficio Cantonale del Lavoro che prevede l'intermediazione a titolo oneroso in ambito sportivo. Quindi chi l'ha legittimata? Punto interrogativo. Che cosa succede? Questi nuovi esami che ha previsto la FIFA per autorizzare questi soggetti, in pratica vi si accede senza il possesso di un diploma di scuola media superiore, senza un corso di formazione specifico, e questo esame è in modalità open book. Cosa significa per gli ascoltatori open book? Che tu puoi consultare il materiale di studio e, diciamo, reperire abbastanza agevolmente le risposte. Tutto questo, cioè,
questo non lo sapevo, questo bellissimo,
legittimo sorriso cozza in maniera diciamo eclatante con tutte le disposizioni sulle professioni regolamentate, o comunque, anche se non regolamentate, sulle attività economiche, ovvero il possesso di requisiti qualitativi nonché la verifica delle competenze. Che succede adesso? Perché sappiamo bene che tutte queste elucubrazioni giuridiche non è che interessano a tanti, però voi siete una trasmissione di settore, quindi è giusto anche dare delle indicazioni normative. Succede che ci ritroveremo una serie di soggetti che ambiranno ad operare in tutto il mondo, ma non ne hanno i requisiti. Ma possiamo passare la vita a fare ricorsi, contro ricorsi? Non so.
Non ne hanno i requisiti, secondo, come dire, le tue premesse sono assolutamente condivisibili, però bisognerà vedere poi la Federcalcio come si atteggia rispetto alla FIFA, no? Cioè la nostra federazione, o la Federcalcio ha già detto come intende regolarsi, perché poi, diciamo, qui si è partiti dall'assunzione del titolo, però poi nel merito questa attività sarebbe fortemente condizionata, perché è una cosa che comunque, certo, non può non interessare gli operatori, questo tetto che è stato messo alle commissioni.
Sì, quella è la parte operativa su cui arriveremo. Allora, chiudiamo il quadro sulla configurazione dei soggetti. Chiaramente non possiamo rimanere esclusi dal mondo, anche se non hanno un titolo equipollente, seppur conferito da un'associazione privata. Il legislatore nazionale, di concerto con quello sportivo, dovranno trovare il modo di inquadrare questi soggetti, che sicuramente non potranno operare in via diretta. E già nel 2020 il legislatore italiano aveva individuato l'istituto della domiciliazione, seppur applicato in maniera sui generis, perché di base si applica inter pares, cioè tra soggetti che hanno lo stesso titolo, e si potrà provare a trovare una soluzione. Per quanto riguarda l'applicazione, cioè le norme di esercizio dell'attività, sono chiaramente in contrasto con svariate disposizioni nazionali e comunitarie sulla concorrenza. Voglio solo dare tre dati che riguardano l'Italia, perché il nostro pubblico è principalmente italiano. In primis c'è un parere, il numero 29 del 2021 della AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, proprio sugli agenti, dove nell'ambito dell'attività istruttoria sul decreto legislativo 37 ha sancito che non ci può essere nessun cap sul compenso degli agenti, men che meno imposto da un'associazione privata. Punto primo. Nelle ultime settimane è stata approvata in Parlamento la legge sull'equo compenso, visto che andrà in gazzetta in questi giorni, probabilmente già domani, che si applica a tutti i professionisti. Anche lì non è possibile da parte di pubbliche amministrazioni o men che meno di associazioni private, quali la FIGC e la FIFA, imporre un tetto ai compensi. Per chiudere, la sentenza del TAR, andata in giudicato 19/29/2022, ha sancito che qualsiasi tipo di regolamentazione federale è subalterna alle norme nazionali, e questo dovrebbe essere un principio del diritto, ovvero, ecco, la gerarchia delle fonti.
Non ci sarebbe stato bisogno del TAR, francamente, per questo.
Bravi. Però, noi a volte se lo dimenticano, Dino, sai, capita che se lo dimenticano qualcuno nelle istituzioni.
Allora, però, dico, questo parrebbe legittimare il nostro ordinamento a ritenersi al riparo da questo,
per una volta.
Però c'era una cosa che magari non tutti i mali vengono per nocere, ma leggo anche di una stanza di compensazione, cioè insomma, il garantire in qualche maniera il credito degli agenti è una cosa che potrebbe essere vista con favore, no?
Ma Giulio, diciamo, quella è, io la chiamo
lo specchietto per le allodole.
Esatto. Io l'avrei chiamato esca, ma il problema è questo: non si può prendere solo quello che è di gradimento. Se si riconosce la legittimazione di un ente privato a regolamentarti, lo devi riconoscere in toto, non puoi riconoscerlo a tre quarti o a metà. Quindi per quanto ci riguarda, per noi la tutela deve sempre venire dagli organi giurisdizionali, perché noi non siamo dei tesserati federali. Questa è, diciamo, il bene e il male di questa figura professionale. Non siamo dei tesserati federali, pertanto non siamo costretti a soggiacere a quelle che sono le disposizioni regolamentari. Di rimando non abbiamo le stesse tutele che hanno i tesserati. E così purtroppo da qui non se ne esce. In ogni caso è doveroso dare una notizia, perché il regolamento FIFA è stato impugnato in più tribunali, Francoforte, Amsterdam, Londra, Zurigo, ma nel caso di specie il tribunale di Magonza, nel caso Roger Wittmann e RRC Sport contro FIFA, il case 209 del 2023, sono stati rimessi gli atti alla Corte di Giustizia Europea.
Eccoci.
E questo è fondamentale.
Questo potrebbe essere risolutivo.
Dovrebbe, sempre il condizionale.
Sì, beh, io sono...
Ci sono tre punti fondamentali, quindi la limitazione alla rappresentanza multipla, il tetto ai compensi e soprattutto la legittimazione di FIFA a regolamentare gli agenti. Questo avrebbe dovuto spingere FIFA a bloccare un attimo la situazione, così non è stato e quindi si aspetta l'esito di istanze di sospensiva presentate in vari tribunali europei a seguito della rimessione degli atti alla Corte di Giustizia Europea da parte del Tribunale di Magonzo. Questa è la situazione.
Si ha un'idea, Cristian, di quando la Corte di Giustizia potrà pronunciarsi? Ci vorranno mesi e mesi.
Tu sai che ha fino a 2 anni, quindi, però se si sollecita, visto il caso, però attenzione, se uno dei tribunali nazionali, tu sai che un ambito europeo, mi insegni, alcune sentenze possono essere riconosciute poi in tutta la comunità europea attraverso il regolamento di Bruxelles, se alla luce di questo uno di questi tribunali sospenderà il regolamento, come al solito ci avranno pensato i giudici a risolvere, certo, il problema prima poi che si pronunci la Corte di Giustizia. Volevo fare un appunto.
Sì.
Che cosa succede per il momento? Chiaramente a livello internazionale, finché la Commissione europea, ed è quello che ci auspichiamo e che gli abbiamo formalmente richiesto, non vari una direttiva che detti le linee guida a tutti i governi dei Paesi membri, chiaramente a livello internazionale, ove mai non fosse sospeso, vigerà questo regolamento. Ma a livello nazionale, cioè nel perimetro del territorio nazionale italiano, è necessario che venga riconosciuta la piena autonomia sia nell'inquadramento del professionista, in quanto noi siamo professione regolamentata in Italia, sia le norme di applicazione di esercizio dell'attività. Quindi non si venga a dire ma FIFA ha detto, FIFA dice a casa sua, a casa nostra vige il diritto nazionale.
Molto chiaro. Presidente, grazie mille.
Un piccolo inciso, 20 secondi, su questo è di attualità.
Sì, siamo in chiusura.
Sì, su questo regolamento di tesseramento delle primavere, venuto ieri alla ribalta.
Sì, sì.
Anche lì intravediamo, sebbene su un altro piano, un pregiudizio per gli agenti, perché il giovane agente che si è creato un mercato all'estero adesso si vede restringere in maniera eclatante la possibilità di poter tesserare in una primavera un calciatore straniero. Da qui a 2 anni dovranno essere 20 con determinati requisiti nazionali e solo 2 stranieri. Mi sembra di essere tornato agli anni 80. Alla luce del decreto legislativo 36 che crea la figura del lavoratore sportivo dal 1 luglio, vorrei chiudere con un quesito. Vorrei capire come limiteranno la circolazione di questi lavoratori sportivi.
Grazie, aspettiamo, presidente.
Aspettiamo l'ennesima sentenza della Corte di Giustizia.
Ne riparleremo, mi sa.
Un abbraccio. Grazie Cristian, alla prossima.
Ciao Giulio, ciao. Ciao.
Grazie ancora a Cristian Bosco, presidente dell'associazione agenti. Al volo, risposta super telegrafica, Giulio, ma ce l'hanno fatta nel corso di quest'ora. Ma è vero che in Italia Fiorentina e Cremonese sono le squadre più puntuali e regolari nei pagamenti anche verso gli agenti?
Ma posso dire la Fiorentina sicuramente. Non ho possibilità di dirvi niente sulla
tanto
sulla
dovevamo all'amico Alessandro che ci ha scritto. Venerdì ritrovate questo podcast anche su TNV Radio a partire dalle 20:30 e poi ovviamente anche sul podcast di Radio Firenze Viola per tornare sulla vita non sempre semplice e dorata degli agenti, così come ve l'abbiamo
raccontato.
Faremo
una canzone anche. Vai.
Grazie Giulia, a presto.
A te, alla settimana prossima.
E voi restate con noi, buon proseguimento.